Se vi accomodate, se vi accomodate, non si, si sente?
Si sente?
Non si sente,
si sente
niente.
Teresa, alziamo il volume. C'è una confusione.
Pronto? Si sente? Prova, 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 prova. Va bene così il volume?
Sì, direi okay. Sì, dai.
Ti passo subito la parola per l'appello, eh?
Sì, dici, iniziamo.
Buonasera a tutti. Essendo un consiglio comunale, anche se in sede diversa dal solito e più aperto del solito, passo subito la parola al segretario comunale, dottoressa Viennarocchi, per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Leoni.
Presente.
Pederzini.
Presente.
Camellini.
Presente.
Gardini.
Presente.
Benatti.
Presente.
Di Nardo.
Presente.
Baroni.
Presente.
Tebasti.
Presente.
Rubbiani.
Presente.
Vandelli.
Presente.
Moscatti.
Presente.
Cammarata. Di tu che
assente, assente giustificato. Bene, saluto tutti i presenti, tutti i cittadini, e saluto anche subito gli anziani che per motivi di età e di salute sono rimasti a casa, anziani che hanno vissuto i fatti che stasera ricorderemo anche e che di sicuro sarebbero venuti volentieri qui con noi. Saluto tutti i ragazzi della scuola media presenti, le associazioni presenti, tutte, in particolare l'AMPI col presidente Loris Goldoni, Silvano Righi come presidente della consulta del volontariato, che quindi rappresenta tutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato, tutti i miei colleghi amministratori che insieme con me salutano il governatore della regione, il nostro nonché nostro concittadino Stefano Bonaccini, le autorità militari rappresentate dal maresciallo Oscar Luciani e la nostra polizia municipale, e le autorità scolastiche e in particolare il dirigente Rosario D'Amico. Siamo qui per diversi motivi, siamo qui per festeggiare e per celebrare la fine della guerra, perché è un fatto che ancora sentiamo nostro, sia che l'abbiamo vissuto in prima persona, come alcuni dei presenti qua, sia perché ce l'hanno tanto a raccontare, tanto che appunto ce lo sentiamo nostro. Siamo qui anche per ricordare la storia e commemorare i fatti avvenuti. Siamo qui soprattutto per riflettere sul senso di questi fatti, sui valori che ci stanno alla base di questi fatti, allo scopo di farli diventare nostri, questi valori, lo sono già, e anche di attualizzarli. La guerra è un dolore, per prima cosa, ce lo ricordava l'altro giorno a scuola con i ragazzi che verranno al viaggio della memoria, la rappresentante dell'Istituto Storico della Resistenza. La guerra è un dolore per tutti. La guerra lascia una memoria singola, la memoria di ogni persona che l'ha vissuta, di ogni familiare che se l'è sentito raccontare, e proprio perché la memoria è personale, è singola, può essere anche fra noi cittadini completamente diversa, delle volte anche contrastante, dipende da uno come è nato, in che famiglia è nato, come l'ha vissuta. La memoria singola, anche se non viene condivisa nelle idee, nei fatti, deve essere sempre rispettata, proprio perché è il valore di una persona e di una famiglia. Però noi siamo qui per parlare di memoria condivisa e collettiva, che si basa su fatti storici avvenuti, che tutti conosciamo e che sappiamo essere avvenuti, appunto, li andiamo a vedere anche con i nostri occhi, li abbiamo visti, ce li siamo sentiti raccontare. Anche se c'è qualche gruppo piccolo, per fortuna, di folli al mondo che pensa di e vuole negare che i fatti siano successi. Da questi fatti condivisi e da una memoria che, lo diremo meglio dopo nell'ordine del giorno che andremo ad approvare, è una memoria che, pur come dicevo prima, nelle divisioni personali, deve unire, perché appunto sappiamo tutti che dalla guerra nasce la guerra, dalla violenza nasce purtroppo quasi sempre altra violenza e quindi dolore per tutti. Quindi siamo qui per cercare anche una memoria collettiva e storica da condividere, e siamo qui appunto, come dicevo, per attualizzare i valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, che sono nati dalla lotta della resistenza e in generale dalla lotta di liberazione, dall'occupazione nazifascista, che ha visto interessato il nostro comune, naturalmente, come tutta l'Italia, come anche tanta altra parte del mondo. Proviamo a pensare da che cosa è nato tutto questo. È nato perché ci sono stati una nazione, un gruppo di persone, una persona, non solo però, che hanno pensato di essere superiori agli altri e per questo di poter dominare il mondo intero. Allora io dopo faremo discorso più, se volete, istituzionale nell'ordine del giorno, però invito tutti voi, anche voi ragazzi soprattutto, a pensare se domani mattina, quando vi alzate, mi sono segnata qualche esempio, tutte cose successe, poi ho anche attualizzato qualche esempio. Provate a chiudere gli occhi, a concentrarvi e a pensare se domani mattina, su una panchina in centro, quelle davanti al comune, trovassimo scritto solo per persone nate in provincia di Modena. Andate a scuola e davanti alla porta trovate scritto, ad esempio, non accettiamo i figli dei nomadi. Andate all'oratorio e trovate scritto divieto di ingresso ai musulmani. Andate in biblioteca, ad esempio, e trovate scritto divieto di ingresso ai cristiani. Andate al centro estivo e c'è un bel cartello dove c'è scritto solo per bambini senza handicap fisico o handicap mentale. Andate in chiesa o in qualche altro luogo di culto, se ci fosse Campogalliano, e trovate scritto i profughi non possono entrare. Andate a casa vostra o a casa mia e trovate scritto divieto d'ingresso a chi ha idee politiche diverse dalle mie. Anzi, se ti vedo per strada ti do anche delle botte. Tutto è nato da qui. Ho fatto degli esempi banali, non banali, anzi, quotidiani, per aiutare anche voi ragazzi a capire da che cosa è nato tutto questo, tutto il dolore della Seconda Guerra Mondiale. Ma questi atteggiamenti e comportamenti esistono anche nella vita sociale degli adulti, dei ragazzi, ma anche nella vita politica e istituzionale per noi adulti. E purtroppo dobbiamo anche dire che se grandissimi passi sono stati fatti nei decenni scorsi, adesso viviamo momenti da questo punto di vista molto molto delicati. Quindi l'invito per tutti noi cittadini, piccoli, grandi, adulti, è di riflettere su quale progetto abbiamo noi, non il progetto che aveva chi ha iniziato la Seconda Guerra Mondiale, ma quale progetto abbiamo noi come singoli e come collettività. Naturalmente ci auguriamo, e siamo qui per questo, per dire che il nostro progetto è un progetto di democrazia, di inclusione, di tutte le persone, qualunque esse siano, se rispettano i valori della nostra Carta Costituzionale, che ricordo è nata dalla resistenza e dalla lotta di liberazione. Mi fermo qua perché do la parola subito a Stefano Bonaccini, perché poi ha un altro impegno fra poche decine di minuti e quindi poi se ne deve andare. Prego Stefano.
Tanto credo che le parole di Paola meritino un applauso. Io ho accolto l'invito del sindaco, del dirigente scolastico, anche se avevo già programmato altri impegni, ma ci ho tenuto a passare qualche minuto per dare un saluto nel comune in cui ho fatto, con Claudio e con Vienna ragionavamo, 25 anni fa l'amministratore iniziale, nel 1990. Avevo allora poco più di 20 anni e fu un'esperienza che credo come chi la sta facendo mi ha aiutato molto poi nei percorsi reali della politica quotidiana, perché chi amministra sa che tutte le mattine incontra qualcuno al quale deve dire qualche sì e spesso anche qualche no. E dunque ha a che fare non con il politichese o gli arzigogoli spesso della politica a cui siamo abituati, ma con questioni concrete. Ed è nella concretezza e negli esempi che Paola ha fatto che volevo dirvi alcune cose. Siamo nel 70° della liberazione. 70° anniversario che ieri avrete visto o avrete letto. Ha visto il Premier Matteo Renzi venire con noi a Marzabotto e poi alla Scuola di Pace di Montesole a commemorare la lotta di liberazione, la resistenza al nazifascismo, in uno dei luoghi, ahinoi, drammaticamente simbolo di quella stagione. Marzabotto fu una delle stragi più efferate di tutta la tragedia europea che ha riguardato il nazifascismo. Lo dico perché il governo, il paese, i sindaci in tutta Italia, la Regione Emilia-Romagna abbiamo investito tanto in questi giorni per provare a riportare, a recuperare memoria. Vedete, il dramma più grande che può vivere un paese, una comunità, è non conoscere il proprio passato. E chi non conosce il proprio passato può essere condannato magari a riviverlo. E dopo dirò anche perché, senza voler spaventare nessuno nell'immaginare che mai conosceremo, mi auguro, quelle tragedie che sono però avvenute. Ricordatevelo sempre, quando parliamo di altre culture, religioni, altre parti del mondo, la più grande tragedia, la più grande bestialità che l'umanità ha conosciuto è cresciuta nel grembo dell'Europa, da queste parti. E allora, se la memoria è un valore, il primo riferimento è quello di non perdere l'abitudine di dare per scontato che tutti conoscano quegli anni, quegli avvenimenti. Anzi, io mi auguro che ai miei figli, ai nostri figli, ai vostri figli, ai vostri nipoti non capiti quello che ad esempio è successo a me, credo a tanti miei coetanei, di non poter studiare al liceo ad esempio la storia del Novecento. Oggi c'è un recupero del valore, della necessità che quella che è la storia contemporanea o recente o moderna possa essere studiata da coloro che soprattutto frequentano le nostre scuole, a partire perfino dagli ordini di grado più bassi. È per questo che abbiamo voluto mettere in campo una serie di iniziative che vadano a rendere merito e onore a coloro che sacrificarono perfino la propria vita o col loro coraggio e la loro determinazione mesero a repentaglio la vita dei propri cari, dei propri familiari o di tante persone che conoscevano nelle comunità in cui hanno combattuto, resistito e continuato a non piegare la testa. Abbiamo commemorato, sono stato il 22 di marzo nel comune di Palagano, dove non lo sa quasi nessuno, c'è stata una delle stragi più efferate, quasi al pari di quella di Marzabotto, nelle frazioni di Susano, di Monchio, di Costrignano, di Savoniero. Furono uccisi civili, tante donne, tanti bambini, parroci, e fu la cosiddetta, una delle cosiddette rappresaglie al contrario. Abbiamo inaugurato, invito tutti ad andarlo a vedere, portarci gli studenti, le scuole, ma andarci anche voi con le vostre famiglie, a Montefiorino, con un progetto coordinato da persone, ragazzi di Campo Gagliano, insieme al figlio di una persona che credo conosciate, Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore italiano che negli ultimi 5 anni è quello che più ha venduto libri nel mondo, su un progetto di recupero che dopo anni ha riaperto il Museo della Repubblica di Montefiorino, dove si scrisse una delle pagine più belle e inedite della storia della Resistenza, dove molto prima della liberazione d'Italia lì nacque una repubblica autogestita che riuscì a sconfiggere e a cacciare i nazifascisti. Ha aperto un museo che oggi è multimediale. L'ho visto l'altro giorno all'inaugurazione, c'erano quasi tutti i sindaci della provincia di Modena, sono venuti in Modena City Rambers a tenere un concerto, e credo che nella multimedialità non bisogna aver paura, pur nel riferimento che ho fatto a conoscere il passato, non aver paura degli strumenti che la modernità mette a disposizione, bisogna saperli utilizzare. Ma oggi, come ricordo sempre, un ragazzino che nasce in Africa e che ha accesso ad avere in mano uno di questi aggeggi per certi aspetti infernali ha più conoscenze lui e informazioni lui nel giro di un minuto di quelle che aveva Bill Clinton la prima volta che venne eletto Presidente degli Stati Uniti. Il tema è che il bombardamento e i miliardi di informazioni che i nostri figli hanno andrebbero catalogati, e qui è centrale il ruolo della scuola, nella quale io credo dovremmo ridare un po' più di riferimento, di dignità, di prestigio agli stessi, al corpo docente insegnante, perché quando io ero bambino e uno andava a casa con un brutto voto, mediamente i genitori se la prendevano con te perché non avevi studiato. Oggi succede un po' troppo spesso che quando qualcuno prende un brutto voto succede che si va a lamentarsi dagli insegnanti e non si prova a fare una riflessione invece sulla determinazione che bisogna metterci. Guardate che se le istituzioni, e la scuola è una di queste, al pari della Chiesa cattolica, delle altre religioni, delle forze dell'ordine, della politica, delle istituzioni, degli enti locali, perdono il loro prestigio, succede quello che è successo tanti anni fa. Allora raccontavo della strage di Palagano, che pochi conoscono, del Museo di Montefiorino da visitare. Abbiamo inaugurato sabato mattina al campo di Fossoli Una mostra su Primo Levi, anche quella invito ad andare a vedere. Sapete Primo Levi, che visse la tragedia dei campi, diciamo così, di sterminio, dei campi di concentramento, tornò in Italia, poi alla fine ebbe anche una fine tragica e sapete tutti quali motivi possano averlo anche portato a quella fine tragica, ma è stato uno straordinario scrittore del corso del dopoguerra, ci ha lasciato pagine indimenticabili a partire da quello che è un libro che credo sia un testo sacro per chi vuole approcciare la storia della Resistenza, che tutti voi credo conoscete anche a scuola, abbiate letto o facciate leggere Se questo è un uomo. E poi ieri siamo stati a Marzabotto, alla scuola di pace di Montesole, al cimitero di Casaglia, dove uno dei padri di quella stagione, Don Dossetti, riposa in un piccolissimo cimitero su cui ci si inerpica, in una strada che volutamente i monaci di quella comunità hanno voluto sterrata. E ieri devo dire che ci siamo tutti commossi mentre cantavamo Bella Ciao insieme a tutti gli studenti delle scuole di quei comuni che hanno accolto il Presidente del Consiglio Renzi piantando, e ci hanno invitato a farlo, 1000 papaveri rossi a testimonianze, a ricordo, ci sono foto bellissime di quelle tragedie. Dicevo il valore della memoria, allora ognuno di noi deve mettere in campo qualcosa di privato e le istituzioni di pubblico. Oggi non so chi abbia visto questa sera, io non l'ho visto, ma ho visto, me l'hanno raccontato, il TG3 dell'Emilia Romagna ha aperto con la notizia che abbiamo dato. Oggi, siccome abbiamo detto che volevamo stare poco in ufficio e molto nei territori, ogni mese porto la mia giunta in una provincia diversa. Oggi l'abbiamo fatta provincia di Reggio e la giunta l'abbiamo tenuta materialmente, come voi questa sera fate qui il Consiglio Comunale, a Casa Cervi, anche lì in un luogo simbolo della storia della liberazione, e abbiamo deciso di lavorare, ne abbiamo dato notizia, perché entro la fine dell'anno, e mi auguro, credo anche che andrà così, di poterla approvare in Assemblea Legislativa, nel Consiglio Regionale, insieme a tutte le forze politiche, una legge sulla memoria. Vogliamo costruire una legge sulla memoria di tutto il Novecento, perché poi non c'è solo la Resistenza e la Guerra di Liberazione, il nazifascismo, c'è la storia della Prima Guerra Mondiale, c'è la storia degli anni di piombo, ancora meno conosciuti per chi non li ha vissuto, addirittura della stessa storia della liberazione. E dentro a quella legge della memoria mettere in campo un progetto che abbiamo già sottoposto, sono stato a Bruxelles anche ieri l'altro, insieme ai sindaci di Marzabotto e di Sant'Anna di Stazzema, che è nel crinale toscano, le due stragi più efferate, Marzabotto e quella di Sant'Anna, per presentare un progetto della memoria che metta insieme le due regioni lungo il crinale appenninico e tutti i luoghi che in Emilia Romagna, purtroppo ai noi tantissimi, ci sono disseminate le nostre comunità di cippi, anche qui a Campogagliano, la via che porta il mio cognome ne è un esempio, di un povero ragazzo capo brigata partigiana che fu ucciso in quegli anni insieme purtroppo a tanti altri in questo comune. Un progetto sulla memoria che vuole legare i luoghi della memoria, mettere una posta di finanziamento, perché poi c'è bisogno di risorse, che permetta a partire dalle scuole di lavorare perché siano luoghi fruibili, come ad esempio, e magari anche fruibili nelle modalità che dicevo prima, come è accaduto nel Museo di Montefiorino. Parteciperò dopodomani all'intervento in Piazza Nettuno a Bologna, la commemorazione del 25 aprile nella città capoluogo, che fu liberata il 21 come il 22, cioè ieri fu liberata ad esempio Modena. Allora voglio fare un ragionamento e concludo per non tediare, che vuole avere questo riferimento. Io penso sia importante, se ho colto le parole del sindaco, che questa sera intanto qui il Consiglio Comunale, unito, senza dividersi, approvi un ordine del giorno che prova a fare un punto di chiarezza, che è la condivisione della storia che abbiamo passato. Guardate, la storia di liberazione, della Resistenza, fu una storia straordinaria perché mise insieme persone che si divisero immediatamente dopo dal punto di vista dell'appartenenza politica, ma insieme seppero individuare qual era l'obiettivo primario, liberarsi dell'agonia di un regime dispotico che partì chiudendo i partiti e i sindacati, ma soprattutto tolse il diritto di parola, di opinione, di libertà diversa da quella, e addirittura fece piombare l'Italia nella vergogna dell'appoggio nazista, rispetto al quale, sapete, hai fatto bene Paola a richiamarli, accaddero cose che, lette riferiscono a quello che crediamo non possa mai accadere, ma che in giro nel mondo, in un nuovo nazismo o neofascismo, chiamatelo come volete, che significa la negazione del diritto degli altri, vede oggi il fondamentalismo religioso armare le mani di persone sciagurate che possono immaginare che si impedisca a chi ha la pelle di un colore diverso, professi una religione diversa, abbia la provenienza da un paese diverso, parli una lingua diversa o abbia un'opinione politica diversa, di negargli perfino la dignità di poterla raccontare, affermare e dire. La lotta di tanti, di tante donne e tanti uomini, anche di appartenenza politica diversa, ha ridato dignità al nostro paese. Sprofondammo nella vergogna dell'appoggio nazista, quella lotta di liberazione ci ridiede dignità, io dico anche orgoglio, perché poi l'Italia, che è un grande paese, non dimenticatelo mai, non dimentichiamocelo mai, siamo molto meglio di come ci rappresentiamo tutti i giorni, ha saputo scrivere una storia molto bella nella dopoguerra, perché noi siamo stati tra i fondatori della Comunità Economica Europea, come si chiamava allora, del Mercato Comune Europeo, il vecchio MEC, poi fondare la CE, poi fondare l'Unione Europea, dove sono stato anche ieri l'altro, oggi fatta di 28 paesi che si allargherà, vedrete, sicuramente ad oltre 30 nei prossimi anni. E pensateci un po', la mia generazione è stata la prima che potrebbe avere, da allora, dal dopoguerra, la fortuna, al di là di quelle che sono venute successivamente, a non conoscere, speriamo, la guerra. E quando è avvenuto, quando si dice a cosa serve l'Europa, quando sono venuti alcuni focolai drammatici nei Balcani nel corso dei primi anni degli anni 90, quando ci venne la disgregazione della Jugoslavia dopo la caduta del muro di Berlino, è bastato portare quei paesi, a partire dalla Slovenia e dalla Croazia, nell'Unione Europea per fermare la guerra. E oggi la Serbia, il Montenegro, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, che ha conosciuto uno dei fatti più drammatici pochi anni fa, a pochi chilometri da qui, hanno chiesto di poter aderire all'Unione Europea in un'idea, in un percorso di pace in cui, noi lo diciamo chiaramente, l'Europa non possa però essere solo l'Europa dell'unione monetaria, ma debba essere l'unione di politiche comuni sulla politica, sulle politiche, sull'immigrazione, sull'economia, sul fisco, sul cosiddetto welfare state. Questa è la culla dove è cresciuta la civiltà. E noi abbiamo bisogno, di fronte ai fatti sconvolgenti anche di questi giorni, di non chiuderci nell'idea che la disumanità pervada ognuno di noi. L'Italia non può accogliere tutti, certamente, ma non può immaginare di lasciare affogare e morire disperati che, come accadde qui tanti anni fa, l'Italia è stata una delle terre di più alta emigrazione, portarono persone a scappare dalla guerra, dalla fame, dalla miseria. Ha detto parole straordinarie che invito a rileggere tutti i giorni Papa Francesco, soltanto 48 ore fa. Questo dobbiamo essere noi, se non vogliamo abituarci all'idea che le tragedie ci accompagnino ogni giorno. Perché faccio il riferimento alla lotta di liberazione e concludo? Perché in quegli anni ci fu il riscatto e il riconoscimento della dignità di questo paese. Però guardate, non è detto che non possa riaccadere. Nel Novecento successe così. Nel 29 ci fu la più drammatica crisi economica, cosiddetta la Grande Depressione, che dagli Stati Uniti arrivò verso l'Europa. Negli Stati Uniti quella grave crisi, che portò a un record di suicidi incredibile e a milioni di disoccupati, venne affrontata da quella classe dirigente con il cosiddetto New Deal, cioè una serie di riforme economiche, sociali, civili, politiche, militari, che portarono nel bene e nel male gli Stati Uniti a uscire da quella crisi, diventando la più grande potenza del mondo. Quella crisi arrivò in Europa, incrociò il discredito della politica, dei parlamenti, delle istituzioni, basterebbe leggere le pagine della Repubblica di Weimar, e conobbe la richiesta da parte di cittadini che vedevano nella politica e nei partiti solo litigi e incapacità di dare risposte a milioni di disoccupati, la richiesta dell'uomo forte, nacquero i fascismi e dai fascismi l'appoggio alla follia nazista. Guardate che se ci pensate è quello che sta accadendo nella prima parte, per fortuna, di quello che ho detto. Noi stiamo conoscendo la più grave crisi economica per la quale anche a Campo Gagliano nel dopoguerra mai una persona che avesse perso il lavoro immaginava di non trovarlo. L'imbarazzo fino a qualche anno fa, se perdevi il lavoro, era quello di quale sceglievi tra quelli che trovavi da solo ti venivano offerti. Quando un paese, l'Europa, conosce milioni di disoccupati e il rischio che quelle condizioni di ricchezza e benessere create, redistribuite, mediamente bene in questo continente, al di là, guardate, dei governi e delle appartenenze politiche, sprofondi in una condizione che non hai mai conosciuto. Se la politica e le istituzioni non sono in grado di dare una risposta all'altezza dello spiegare perché servono, cioè decidere, il rischio che si pensi che siamo tutti uguali è molto vicino ad esserci. Accadde così allora, non deve ripetersi. Allora la politica e le istituzioni devono trovare uno scatto di orgoglio, i partiti in primo luogo. Non a caso noi il primo provvedimento che abbiamo preso 43 giorni dopo l'insediamento è stato quello di essere la prima regione in Italia, l'abbiamo votato tutti insieme, dalla destra al centro, al Movimento 5 Stelle e alla sinistra, di portare l'indennità dei consiglieri regionali al livello di quelle del sindaco della città di Bologna, di toglierci per ognuno di noi il TFR, non ce lo chiedeva nessuno, nei prossimi 5 anni, di azzerare i fondi ai gruppi consigliari, di risparmiare 15 milioni di euro dai cosiddetti costi della politica e trasferirli immediatamente sui temi del lavoro e dello sviluppo. Non basta neanche quello, perché se non sai poi governare, l'onestà è una precondizione, nemmeno una condizione per far politica, ma poi bisogna essere capaci di dare risposte a chi ha bisogno. Ma certamente capivamo che era il tempo di dire che la politica doveva togliersi i troppi privilegi che ha avuto in questi decenni. Chi vi parla, insieme a tanti altri di tutti i partiti, già 2 anni fa si tolsero per primi il cosiddetto vitalizio, perché capisco che quando incontro le persone, anche qui a casa mia, e mi guardano negli occhi, possono accettare che io guadagni qualche euro in più di stipendio per responsabilità che ho, ma non potrebbero mai accettare che quegli soldi fossero troppo distanti dalla sua condizione o che noi politici avessimo privilegi nel momento in cui ricopriamo l'incarico delle istituzioni troppo elevati rispetto a sindaci, questi sì invece, o ai consiglieri comunali o agli assessori, che questi sì se raccontano che stipendi hanno. Noi rischiamo nei prossimi anni che politica la possano fare solo i ricchi o quelli magari che non hanno un lavoro e sperano con una fortuna della vita di poter ricoprire almeno quell'incarico. Ecco, e concludo e vi ringrazio e vi saluto per l'invito. Ho molto apprezzato il senso di unità che questo Consiglio Comunale, nel mio comune, abbia trovato attorno a un tema come questo, da condividere. Non ritorni mai più la follia di impedire a chiunque si pensi abbia qualcosa di diverso da noi di togliergli la dignità di poter parlare. Infine una cosa. Io credo che noi dobbiamo rispetto a chiunque sia caduto durante qualsiasi guerra. Ho detto prima, altrimenti è bestialità. Il rispetto e la dignità la si deve anche a coloro che combatterono dalla parte magari sbagliata. Ma detto questo, io credo non sia giusto né possibile equiparare chi lottò in quei mesi, in quegli anni, per mantenere un regime dispotico che impediva agli altri di poter, come qui questa sera, in questo Consiglio Comunale, esprimere anche idee diverse, ma poterlo fare con dignità. Non si può equiparare a quei tanti, quei troppi, che pagando col sangue della loro vita, anche qui a Campogalliano, anche nella provincia di Modena, soprattutto in Emilia Romagna, diedero la loro vita o misero a ripentaglio quella dei propri cari per regalare a tutti noi questi 70 anni in questo luogo del mondo di pace, come mai nessun altro luogo del mondo ha conosciuto, e soprattutto l'idea che la dignità del pensiero diverso dal tuo debba trovare cittadinanza in un mondo che, se vuole progredire e crescere, deve avere rispetto gli uni degli altri. Grazie.
Ringraziamo Stefano Bonaccini, apprezziamo, credo di poter parlare a nome di tutti, le parole e i concetti soprattutto molto intensi che ha espresso. Apprendiamo anche chi, insomma, come noi amministratori segue e collabora con la Regione, lo sapevamo già, ma il fatto che l'abbia condiviso con la cittadinanza è molto importante, della volontà della Regione di scrivere e poi di finanziare questa legge sulla memoria. Ti dico anche, Stefano, da Campogallianese, che a Montesole ci siamo andati, io no personalmente, ma come politiche giovanili abbiamo organizzato la gita domenica, quindi ci abbiamo portato, domenica scorsa, ci abbiamo portato i nostri ragazzi e anche con qualche genitore. E detto questo, per non abusare poi del tempo, soprattutto dei ragazzi che sono presenti, andiamo avanti con il programma. Passo la parola alla dottoressa Domati, caposettore del settore cultura, che sta arrivando, che spiega un po' più nel dettaglio i prossimi interventi che sono diversi, ma tutti in modo diverso danno luce e danno soprattutto, sono strumento soprattutto di voci diverse che narrano anche ricordi diversi della Seconda Guerra Mondiale. Faccio solo una premessa, oggi è anche la giornata mondiale del libro e quando parliamo di istruzione, di conoscenza e anche le cose che sentiremo. E anche le cose che sentiremo dai nostri ragazzi che sono presi da poesie e da libri, davvero è un invito dell'amministrazione per tutti noi, ragazzi, giovani, adulti, anziani, amministratori, qualsiasi lavoro facciamo, a leggere, leggere e leggere i libri che grazie al nostro sistema democratico ci raccontano veramente di tutto, non certo come i tempi dell'occupazione nazifascista quando furono riscritti tutti per dare alla popolazione il pensiero unico. Prego Giulia.
Si sente, Giulia. No, sì. No, questa sera pensavamo di ricordare in particolar modo la liberazione di Campogalliano, che è avvenuta il 22 aprile 1945, con una serie di testimonianze a più voci. In particolar modo abbiamo invitato i ragazzi del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, che leggeranno delle poesie e dei testi per ricordare appunto la liberazione. Poi avremo l'intervento del presidente dell'ANPI, Loris Goldoni, e anche del nostro parroco Don Andrea Garuti. E il dirigente scolastico si scusa, ma per problemi di voce non riesce a fare il suo intervento. E poi concluderemo questo momento con dando voce proprio al racconto di due nostri concittadini attraverso le parole dell'attore Francesco Rossetti, che ci racconterà proprio quello che avvenne effettivamente a Campogalliano il 22 aprile 1945. Quindi darei la parola ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi.
Ringraziamo Stefano Bonaccini e gli auguriamo buon lavoro. Grazie Presidente.
È il 1 settembre 1939. La Germania invade la Polonia, provocando una reazione immediata di Francia e Gran Bretagna, che le dichiarano guerra, dando così inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo un iniziale accordo tra Unione Sovietica e Germania per la spartizione della Polonia, Hitler torna sui suoi passi e decide di portare avanti il suo programma iniziale: conquista dello spazio vitale a danni dell'URSS e annientamento dello Stato comunista. Nel 1941 inizia così l'invasione del suolo sovietico, con l'impiego di 3 milioni di soldati, tra cui molti italiani. Dopo un anno e mezzo di estenuanti battaglie, i russi trovano la forza di reagire e si scatenano in una tremenda controffensiva. Le truppe italiane provano a organizzare la ritirata, ma più di 85.000 uomini verranno fatti prigionieri o moriranno. Mario Rigoni Stern, nel libro Il sergente della neve, racconta la sua esperienza di soldato. È freddo, più freddo di sempre, forse 40 gradi. Ci si ferma, non c'è niente, non alberi, non case, neve, stelle e noi. Mi butto sulla neve e sembra che non ci sia neanche la neve. Chiudo gli occhi sul niente. Forse sarà così la morte, o forse dormo. Laggiù si vede un lume. Non è il mare verde, non è il letto vero, è solo un villaggio. Ma quel lume è come quello della favola. Anzi, è più lontano, non ci si arriva mai. Pensando a queste cose, vedo ora un'isba con la porta aperta e dentro. Non mi accorgo che entrando ho scavalcato un morto, un russo, mezzo di traverso sulla soglia. Nell'isba mi guardo intorno per cercare qualcosa da mangiare. C'è già qualcun altro che mi ha preceduto. Vedo cassetti aperti, biancheria, merletti sparsi sul pavimento e cassapanche aperte. Frugo in un cassetto, ma poi in un angolo vedo delle donne e dei ragazzi che piangono. Piangono singhiozzando forte, con la testa fra le mani e le spalle che sussultano. Allora mi accorgo dell'uomo morto sulla porta e vedo che lì vicino il pavimento è tutto rosso di sangue. Non so dire quello che ho provato. Vergogna o disprezzo per me, dolore per loro o per me. Mi precipitai fuori come se fossi il colpevole. Cammino solo in quella direzione. Sprofondo nella neve sino al petto e avanzo come se nuotassi sognando Nisba. Raggiungo il punto dove credevo che fossero le isbe e non trovo che ombre. Ombre di che cosa? Torno indietro. Ma poi di nuovo ho l'impressione di vedere delle isbe. E vado da quella parte fino alla riva di un fiume. Anche qui però non c'è niente. Piango in riva al fiume gelato. Dove sono i miei compagni? Avrò la forza di ritornare da loro? Sono Manuela Iori.
Di nome e cognome, Andrea.
Io sono Andrea Guidetti. Dalle belle città date al nemico, fuggiamo via su per le aride montagne, cercando libertà a Rupa Rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiani della folta ardente schiera. No. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, vivevamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Mentre si avvicina il prossimo consigliere, lo sappiamo bene che gli adolescenti corrono fisicamente, corrono anche con le parole. Vi ricordo che usiamo i microfoni non solo per farci sentire, ma anche perché questo consiglio comunale, come tutti gli altri consigli comunali, è registrato e si può riudirlo anche sul sito del comune, ascoltando appunto la registrazione. Invito fin d'ora tutte le persone, consiglieri, capigruppo, ragazzi, tutti quanti che intervengono e che interverranno, che hanno degli iscritti, a farceli avere in comune, in segreteria del sindaco, perché casomai li scannerizziamo tutti e li mettiamo anche sul sito del comune, perché così chi vuole, anche voi stessi e anche i cittadini che non sono presenti stasera, possono rileggere tutti i belli interventi di stasera.
Io sono Simone Bazzani. Leggendo il libro Sopravvissuta ad Auschwitz di Liliana Segre mi sono soffermato sulla seguente frase: il numero di Auschwitz è impresso nel cuore, è tatuato nella mente e nell'anima, è più di un tratto di pennarella indelebile sulla pelle.
Io sono Lucia Otto.
Lucrezia Cavallaro.
Alle prone dei salici di Salvatore Quasimodo.
E come potevamo noi cantare, col piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
E darei ora la parola a Loris Goldoni, presidente dell'AMPI di Campogalliano.
Buonasera a tutti. A me fa piacere vedere questa serata piena intanto la sala della Montagnola e vedere molti ragazzi giovani, molti studenti. Devo dire che è una bellissima serata, è un bel anniversario credo questo. Ringrazio tutte le forze politiche presenti per l'invito, rivolto anche all'ANPI per partecipare al vostro Consiglio Comunale in occasione della 70esima della Liberazione. Il 25 aprile viene spesso e giustamente ricordato come un momento di approdo per la storia del nostro Paese. Ha segnato infatti la fine della guerra, la liberazione dall'occupazione nazista e dalla dittatura. Ma il 25 aprile è stato anche e soprattutto un punto di partenza per l'Italia e gli italiani. Ha rappresentato l'inizio di un percorso storico memorabile ed esemplare che ha condotto alla proclamazione della Repubblica e alla stesura della Costituzione. Il giorno che stiamo per celebrare ha dato vita a un momento storico unico e irripetibile, che mi piace pensare come una sorta di rinnovata unità d'Italia e che ha messo tutti i cittadini di fronte alla necessità di creare questo paese dalle macerie, anche morali, che la guerra aveva lasciato dentro di sé. Fu una sorta di anno zero di cui sono germogliati progetti e sentimenti inediti, prima fra tutto lo sforzo di una classe politica di riunirsi e di dialogare per la costituzione del bene comune. La costituzione del bene comune. Sono convinto che là risiedono le nostre radici e il nostro futuro. Esistono dunque ragioni, ideali profondi ed etiche che hanno motivato e tuttora motivano la resistenza, che per essa le associazioni, qui come l'ANPI, ne incarnano la memoria ed i valori, a far sentire la propria voce sulle vicende politiche e istituzionali del Paese, in funzione appunto della salvaguardia e dell'affermazione dei principi che reggono il nostro sistema democratico. L'ANPI è stata e sarà sempre vigile e pronta a denunciare ogni forma di titolarismo, vecchio o nuovo, ogni tentativo allettante e repellente di limitare i principi democratici della nostra Costituzione. E con orgoglio, ma anche con grande speranza, che auguro a tutti un buon 25 aprile. Grazie.
Darei ora la parola a Don Andrea Garuti.
Posso sedermi? Sì. Sento più a mio agio. Buonasera, grazie dell'invito. Io dico solo due parole sul significato e l'importanza che ha per noi e anche per me una ricorrenza di questo genere. Mi piace molto la parola memoria, è una parola importante, pregnante, però penso che giustamente, come si è anche detto, non si tratta solo di fare memoria, ma di rendere attuale quello che ricordiamo. Nel senso che la memoria la fa chi ha vissuto un avvenimento, un evento, e quelli che l'hanno vissuto, questo evento della guerra di liberazione, ormai sono sempre meno. E la stragrande maggioranza di quelli che vivono in Italia non hanno conosciuto e neanche dei racconti che cosa è stato, e, o perché vengono da paesi stranieri o perché sono troppo giovani, per fortuna loro. E io penso che il racconto delle persone che hanno vissuto questa esperienza sia qualcosa di fondamentale, perché non ti comunica dei fatti, ma delle emozioni che altrimenti non ricevi. Io ricordo come mia mamma visse la guerra da bambina, ricordo la sua paura quando c'erano le sirene che suonavano, i bombardamenti, Pippo che passava, e ricordo mio padre che collaborò alla resistenza, e vi ricordo pochi dei fatti. Io ricordo due cose: la paura negli occhi di mia mamma quando mi raccontava queste cose e la fierezza di mio papà quando mi raccontava quello che aveva fatto da adolescente giovane. Solo che queste cose non si comunicano solo, cioè si comunicano racconti vivi, E allora credo che sia importante oggi recuperare la vivezza e l'attualità di queste cose. Giustamente si è detto che oggi noi dobbiamo rendere attuale la resistenza, perché anche noi oggi dobbiamo resistere, cioè opporci a una barbarie, a una violenza, a un'ideologia intollerante, alla divisione del mondo. E stiamo vivendo la terza guerra mondiale senza che sia stata dichiarata. E ci sono anche oggi bombardamenti, uccisioni di massa, ci sono anche oggi campi di concentramento e di sterminio, ci sono anche oggi profughi e sfollati, ci sono anche oggi uomini succubi di ideologie devastanti. Questo è già stato anche ricordato. Ed è giustamente, dobbiamo dire, che noi dobbiamo resistere. Resistere significa opporsi. Opporsi per me prima di tutto vuol dire volere a tutti i costi non essere come loro. E questo è il nostro punto importante, cioè quello che noi oggi celebriamo secondo me ha questo valore, cioè noi non vogliamo in nessun modo diventare intolleranti. E questo è, in fondo, è il nostro principio. Ma tutto questo si può ottenere attraverso l'incontro faccia a faccia con chi queste esperienze di fuga, di paura le sta vivendo. Noi dobbiamo davvero riscoprire l'umanità, perché altrimenti non riusciamo a comunicare alle nuove generazioni cosa significa resistere. Cosa significa resistere per dei ragazzi che hanno, che queste cose per fortuna non le hanno vissute, per noi che non le abbiamo vissute. Noi dobbiamo impedire in tutti i modi che dentro di noi alberghi, prenda a casa l'intolleranza. Vedendo gli occhi di certe persone, noi dentro di noi dovremmo sentire un fremito che dice: questa cosa io non la vorrò mai. Grazie.
E per cercare di capire effettivamente quello che è successo, lascerei ora la parola a Francesco Rossetti, che ci racconterà quello che avvenne effettivamente a Campogalliano il 22 aprile 1945.
Allora, buonasera a tutti. Io, per me è una particolare emozione e anche un onore poter, come dire, essere un testimone e un narratore di quello che successe praticamente ieri. Ieri però di 70 anni fa, il 22 aprile del 1945. E, come dire, la narrazione che... Mi imbarazza un po' stare qua, però lo comprenderete. E, allo stesso tempo sento la solennità del momento, nel senso che mi sono messo la cravatta, non lo faccio mai, e quindi apprezzerete questa cosa. Ormai sono abituato a questo microfono. Allora, intanto... parlo anche a voi, che siete qui laterali, vi sentite tranquilli, nascosti. E io voglio dire che questo racconto, che adesso mi appresto a leggere, della giornata del 22 aprile del 1945 a Campogalliano, è il frutto di una conversazione in una domenica pomeriggio leggermente piovosa che ho avuto con Giampaolo Luppi e Luigi Nascimbeni in occasione dell'ultima giornata della bella mostra che è stata presentata all'oratorio, l'ex oratorio San Rocco, sulla Prima Guerra Mondiale. Quindi Giampaolo Luppi è un testimone, come dire, autentico di quella giornata. Luigi Nascimbeni invece è diciamo uno storico del paese, sta tra l'altro preparando una pubblicazione che sarà pronta probabilmente il prossimo anno su quegli eventi, su quella giornata e su quel periodo. E io farei un applauso anche a loro. Ok, la narrazione che sto per avviare è fatta in prima persona, come se fosse una memoria, appunto, dei fatti che sono successi 70 anni fa. Ed essendo una narrazione, una memoria, il ricordo, sapete com'è, si prendono alcuni fatti, passa il tempo, qualcosa cambia. Io vorrei semplicemente che la prendeste così, come un ricordo genuino, molto fresco, molto autentico, senza pensare che sia, come dire, un trattato storico, sociologico su quello che è successo 70 anni fa. E così comincio. Io posso raccontare solo degli episodi, perché ero piccolo. Sono nato proprio qui vicino, in Piazza Castello. Eh sì, quasi tutti, A Campo Gagliano il 90% sono nati tutti in Piazza Castello, perché il paese in sé era molto piccolo. La gente abitava per lo più fuori nelle campagne, le famiglie erano numerose. Insomma, il paese in sé era molto stretto. Piazza Castello è il borgo più vecchio, è la parte originaria del paese. Le case sono sempre quelle, ma allora, negli anni 40, ci abitavano molte più persone. Bambini a volontà. In quegli anni la chiesa dell'oratorio di San Rocco era ancora consacrata, ma veniva utilizzata di rado per le processioni della festa di San Rocco, appunto, ma non per le funzioni. In quel caso si utilizzava la chiesa parrocchiale. A Campo Gagliano all'epoca abitavano circa 6.000 persone, poco meno di 6.000 persone, intendo tutto il comune. Ora, prima di parlarvi della giornata del 22 aprile 1945, io ricordo i rastrellamenti. Avevano preso un sacco di persone, messe sopra al selciato della chiesa per portarli poi a Modena. Ero un bambino, molto piccolo, sono nato nel 1939, ma mi chiedevo già, come mai alle 5 siamo già chiusi dentro casa? Perché c'era il coprifuoco, il famoso coprifuoco. Mi ricordo che sentivo i passi, questo dopo l'8 settembre del 43, c'erano i repubblichini che facevano il giro. Passavano come una ronda e la gente teneva le persiane appena socchiuse, così che potevi sbirciare fuori. Cosa mangiavamo? Allora c'era la tessera. Si mangiava molto fagioli, patate e riso. E infatti nacque un motivo in quegli anni, una canzoncina. A ricordarsela quel motivo. Però le parole erano queste, io non sono di Campo Gagliano, non sono neanche emiliano, quindi sorriderete al mio accento, ma era riso patati fasol, le la marmeleda di ragasol. Ma io non ricordo che si facesse la fame, freddo invece molto. Andavano tutti in campagna a prendere la legna per scaldarsi in casa. E mi ricordo il famoso Pippo. Se ne parlava, incombeva come un fantasma in tutta Italia, dovevano essere degli aerei da caccia che volavano di notte. Quanti Pippo c'erano in giro? A Campo Gagliano sembrava ce ne fossero 5-6. Mi ricordo, io, al fianco di mia madre, tutti in fila, a fare la spesa con la tessera. Lo spaccio era in via Garibaldi. Una volta andammo su alla casa del fascio a fare la tessera nuova e ricordo che mi arrampicai per cercare di guardare chi c'era dentro. Mi ricordo che venne un militare tedesco a mangiare a casa nostra, almeno un paio di volte. E cosa si mangiò? Patate e fagioli, ovvio, coi mal tagliati però. Era, questo tedesco, uno di quelli che lavorava in campagna nella villa di Muzioli, poi De Petri. Soprattutto ricordo i tedeschi in Piazza Castello che facevano i falegnami. Per me e un'altra bambina che aveva la mia età, costruirono un piccolo banchetto di legno, uno a testa, e io ce l'ho ancora, ce l'ho. C'era anche un veterinario in Piazza Castello. La radio invece ce l'avevano in pochissimi. Biciclette e radio erano state sequestrate. Radio Londra si andava a sentire di nascosto nell'abitazione di Romana Falcinelli. Il giorno della liberazione era una domenica, esattamente il 22 aprile. Il giorno prima avevano detto a tutti: fate rifornimento d'acqua perché c'è del movimento. Ovviamente non era come oggi, non avevamo l'acqua in casa, quindi tutti a prendere l'acqua. Era domenica, era caldo quel giorno lì. Sentimmo le voci: gli americani, viene americani. Insomma, gli americani erano in zona, a Modena o da quelle parti lì. Siamo tutti corsi giù, fuori, lì, dove c'è la torre dell'orologio. Ricordo ancora che avevo il baverino al collo e vedere il primo carro armato spuntato fuori dall'incrocio, lì dove c'è il comune, sto bestione, mi fece impressione. Sempre in quel giorno ci fu un viavai di tedeschi che scappavano, ma questo prima di mezzogiorno. Ricordo un polverone da matti in piazza, motorette che sfrecciavano. Alla mezza circa arrivò il primo carro armato, alla mezza. Ricordo ancora il rumore di questo carro armato. E poi i convogli proseguirono verso San Martino, ma scusate, io devo tornare ancora indietro perché ho altri ricordi. C'era un mugnaio che non aveva figli e che mi prendeva sempre con lui al mulino. Un giorno siamo andati a Panzano, a un altro mulino. Non mi ricordo se a prendere della farina o a portarla, ma fa lo stesso. Nel tornare indietro si sente un aereo. Ehi, salta giù, mi urla, che c'è un apparecchio. Io sono saltato dentro al fosso. Comunque poi non è successo niente. Però tutte le volte che vado a Carpi e passo di lì mi viene in mente quell'episodio. E poi vorrei accennare ai mongoli. Erano brutti, Facevano parte dell'armata di Vlastov, collaborazionisti coi tedeschi. Venivano dal confine con la Mongolia. Li chiamavano mongoli, ma non lo erano, cioè, però avevano gli occhi a mandorla. Un abitante di qui, di Piazza Castello, trovò un gatto, lo prese e gli diede nome Mongol, perché era brutto come quelli lì. È un particolare sciocco, ma me lo ricordo. Loro avevano fama di essere cattivi e la gente ne aveva paura. Il loro distaccamento era a San Martino, ma a Campo Galliano non fecero nulla, nessuno scontro con i civili o con i partigiani. Poi sono scomparsi. Il 22 aprile del 45 non c'erano già più. No, Campo Galliano non è mai stata bombardata direttamente. qualche smitragliamento, questo sì. Ricordo quando bombardarono Reggio Emilia. Si vedevano i lampi e i razzi come fosse un terribile temporale. Un'impressione fortissima, sembrava vicinissima.